Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Un altro senza tetto morto a Milano, la polizia l'ha trovato in zona Navigli questa mattina senza documenti, aveva tra i 50 e i 60 anni, è il quinto in città dall'inizio dell'anno. Domenica il corpo di un ragazzo di 25 anni era stato trovato vicino alla stazione centrale. Fuga di monossido di carbonio dalla caldaia, intossicati 12 bambini e 4 adulti in un asilo nido a Milano in Viale Certosa. A causare l'incidente e l'involontaria chiusura di una canna fumaria durante dei lavori di ristrutturazione. Non solo Taranto, l'avvertenza ex Ilva ha ricadute anche nel milanese. Da 2 giorni i lavoratori del centro servizi di Paderno Dugnano sono in sciopero a oltranza per cercare di impedire la chiusura del sito. Aveva tra i 50 e i 60 anni l'uomo senza dimora trovato morto questa mattina a Milano in Viale Cassala, zona Navigli. Non è ancora stato identificato perché non aveva con sé i documenti. Si tratta della quinta vittima in città dall'inizio dell'anno. Prima di lui, domenica, un ragazzo di circa 25 anni era stato ritrovato morto vicino alla stazione centrale. Abbiamo chiesto a Magda Baietta, presidente dell'associazione Ronda Carità e Solidarietà a Milano, una di quelle realtà che dà sostegno ai senza tetto di Milano, se c'è una spiegazione per queste 5 morti in un solo mese.
Non è facile dare una spiegazione di questo genere, devo essere sincera, perché molte di queste persone, specialmente gli alcolisti o quelli che soffrono di salute mentale, sono molto resistenti ad andare in questi dormitori del piano freddo, perché loro hanno ancora l'idea del vecchio dormitorio di una volta, dove i servizi erano veramente a zero. Adesso il Comune di Milano ha migliorato abbastanza quello che potrebbe essere i centri dove posso andare a dormire. Alcuni funzionano molto bene, altri magari funzionano meno bene.
Ma ci sono più persone in strada rispetto ad anni fa?
Non più persone, secondo me i numeri sono abbastanza simili, non c'è una grossa differenza tra gli altri anni. Di certo che quelli che sono per strada, che non vogliono andare nei dormitori, sono le persone più fragili. Poi andando a dormire magari anche nei posti più nascosti, dove sono poco visibili, capisci che per noi diventa complicato.
Si avvicinano a Milano le giornate clou per l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Giovedì 5 le strade saranno bloccate in zona cimitero monumentale, venerdì 6 febbraio vicino allo stadio di San Siro e all'Arco della Pace nel giorno della cerimonia di apertura. Le scuole dentro la cerchia dei bastioni saranno chiuse, i lavoratori in smart working. Ieri è stata la prima giornata con qualche impatto sulla mobilità in centro per la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e dei componenti del Comitato Olimpico Internazionale. Muoversi col trasporto pubblico, approfittare delle metropolitane aperte fino alle 2 di notte per tutta la durata dei giochi, ha detto stamattina l'assessora comunale alla mobilità Arianna Censi nella nostra trasmissione Tutto Scorre.
Nelle zone che sono individuate come limitate, quelle che chiamiamo zone rosse, diciamo, che sono definite dal CIO e dal Comitato Olimpico, lì non si potrà entrare nelle modalità che sono presenti e chiare, insomma, le abbiamo pubblicate da tutte le parti, credo che siano abbastanza conosciute. Il 6 è ancora un pezzo di percorso della Fiamma Olimpica e l'inaugurazione dei giochi, per cui il 6 sarà probabilmente la giornata, 5 sera, il 6 la giornata più pesante. È una cosa fatta in maniera razionale e seguendo le indicazioni degli elementi di sicurezza, cioè le macchine non possono transitare, non possono accedere alla zona rossa e neanche i pedoni, per protezione di coloro che sono sottoposti a questo tipo di attenzione. E non dipende da noi, è una scelta di sicurezza del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina. Ieri, che è stata un primo assaggio, non era certamente l'iniziativa più importante, però era la prima in cui c'era tutta la famiglia del CIO, c'era il Comitato Olimpico Internazionale, c'era il Presidente della Repubblica. Devo dire che ieri io ho preso il trasporto pubblico, sono scesa in Duomo per andare all'iniziativa alla Scala ed è stato tutto molto tranquillo e l'ho fatto all'ultimo momento.
Beh, non avete avuto indicazioni di complicazioni ieri?
No.
E la Fiaccola Olimpica oggi ha proseguito il percorso verso Milano. A Como, prima della cerimonia conclusiva sul lungo lago in corso in questi minuti, c'è stata una protesta contro la partecipazione di Israele ai giochi e in solidarietà con la popolazione palestinese al passaggio della torcia. Ci aggiorna in diretta da Como Camilla Pizzi. Camilla.
Buonasera a tutti. Sì, il presidio è appena finito. In questo momento la strada si è liberata, via Cesare Battisti di nuovo libera, il traffico va, fino a pochissimi minuti fa c'erano poche decine di manifestanti che sono stati letteralmente accerchiati da due camionette, quindi in assetto antisommossa che ormai conosciamo bene, di polizia e carabinieri, erano chiaramente più dei manifestanti con tanto di scudi e caschi. Lungo tutto il viale invece c'era la città che aspettava la fiaccola, quindi numeri abbastanza indicativi. Il presidio è stato chiamato però da Como per la Palestina e BDS Como per chiedere ovviamente a gran voce l'esclusione di Israele dalle Olimpiadi. Appunto, sono passati gli sponsor ufficiali, Coca-Cola è stato il primo camion a passare, i manifestanti erano armati di fischietti e quindi insomma i cori sono stati molti. Devo dire che è stato un presidio comunque riuscito, perché la gente era tanta in strada, ecco, sicuramente è stato molto molto d'impatto. Il passaggio della fiaccola è un momento che insomma ha coinvolto molto la cittadinanza. Hanno ricordato gli organizzatori di tutti i palestinesi uccisi, sportivi palestinesi uccisi dal regime israeliano, che ha distrutto le strutture sportive, appunto partecipazione alle Olimpiadi che è preclusa chiaramente al popolo palestinese, mentre Israele può partecipare indisturbato, quindi la richiesta è una, è chiara, è quella di escludere Israele dalle Olimpiadi. Ovviamente non mancavano le critiche poi anche agli sponsor ufficiali, quindi come Eni e Coca-Cola, che partecipano attivamente nell'economia del genocidio in corso.
Grazie a Camilla Pizzi per questa corrispondenza da Como. 12 bambini di 1 e 2 anni e 4 adulti sono rimasti intossicati questa mattina in un asilo nido di Milano in Viale Certosa a causa della fuga di monossido di carbonio avvenuta nei locali della scuola. L'incidente è avvenuto intorno alle 9. A causa della saturazione del gas nei locali, le prime a sentirsi male sono state le maestre, seguite poi dai bambini. Nessuno è rimasto intossicato in maniera grave, sia gli adulti sia i bambini sono stati portati per degli accertamenti all'ospedale Buzzi, da dove sono stati dimessi tutti in giornata. A causare la fuga di gas sarebbero stati alcuni operai che stavano facendo lavori di ristrutturazione nel palazzo dove c'è l'asilo, che avrebbero inavvertitamente tappato una canna fumaria, causando la fuoriuscita nei locali del monossido di carbonio. Sono in sciopero da ieri i lavoratori del centro servizi Ex Ilva di Paderno Dugnano, nel Milanese. Lo stabilimento è collegato direttamente agli impianti di Taranto. Da mesi gli addetti di Paderno sono in cassa integrazione straordinaria a zero ore, l'attività è sostanzialmente interrotta, l'azienda adesso vuole svuotare i magazzini dei prodotti finiti, un intervento che equivarrebbe alla chiusura del sito. Giuseppe Cantatore della Fiom CGL di Milano sta seguendo questa avvertenza.
Questa è una piccola realtà, una realtà di soli 24 dipendenti, i quali però garantiscono servizi al cliente mediante lo stoccaggio e la spedizione di cois e fasci di lamiera. Le motivazioni della mobilitazione di questi giorni è data dal fatto che l'azienda unilateralmente ha deciso di svuotare il magazzino delle materie finite per spedirlo direttamente ai clienti. Questa cosa qua alla fine genererà lo svuotamento di tutte le attività e quindi il rischio che che il sito di Paderno Dugnano possa essere dismesso sostanzialmente. Noi stiamo chiedendo semplicemente di far entrare i lavoratori, fare rientrare i lavoratori a rotazione per mantenere in manutenzione gli impianti, per mettere nella condizione il sito di poter riprendere qualora la vertenza, noi auspichiamo, possa in qualche maniera risolversi e riattivare la produzione. Oggi gli impianti sono completamente fermi e questa situazione qua porta a rischio proprio anche il funzionamento e quindi la potenziale ripresa dell'attività lavorativa.
Si torna a parlare di TOEM, la tangenziale ovest esterna, sebbene sotto un'altra forma, un tratto più corto che andrebbe a unire l'autostrada A1 Milano-Bologna con la A7 Milano-Genova, un tracciato a pagamento parallelo alla provinciale 40 che impatterebbe su un territorio verde. Da anni comitati e sindaci della zona si oppongono al progetto e continuano a farlo. Daniele Delbene, consigliere di città metropolitana, assessore del comune di Rosate, è da sempre in prima linea nella battaglia contro la TOEM.
Non è proprio lo stesso dell'altra volta, perché l'altra volta il progetto prevedeva una tangenziale ovest esterna Milano che partiva dall'autostrada A1 e finiva sull'autostrada A4, per cui prendeva tutta la parte ovest di Milano, un percorso di una quarantina di chilometri. Adesso nel programma regionale della mobilità e trasporti c'è scritto, in uno scenario che va oltre il 2032, della TESM, tangenziale esterna sud Milano, che sostanzialmente mette insieme la 1 Milano-Bologna con la 7 Milano-Genova. È un'opera che per noi è assolutamente inutile, perché il traffico che c'è sulla SP40 Melegnano-Binasco è un traffico locale che sostanzialmente ha origine e destinazione in quel tratto lì, non va oltre, e di conseguenza questa nuova autostrada, perché di questo stiamo parlando, autostrada a pagamento, pedaggio, non risolve nessuno dei problemi che attualmente esistono su quel tratto.
Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli generalmente molto nuvolosi, salvo qualche schiarita irregolare sui rilievi alpini. Per domani cieli grigi con probabili precipitazioni che saranno più diffuse in tarda mattinata e nel pomeriggio e in graduale esaurimento poi a sera. Limite neve generalmente attorno ai 1000 metri di quota, sui 500-600 metri invece sui rilievi dell'Oltrepò Pavese e nel Monferrato. Le temperature minime in pianura da 3 a 5 gradi, mentre le massime da 4 a 7 gradi.
Sono le 20:01, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga, Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15.